della strategia nazionale per le aree interne, a promuovere in collaborazione con gli altri comuni del cratere sismico una piattaforma territoriale condivisa che evidenzi le specificità e i fabbisogni del territorio, del tessuto produttivo reatino, a richiedere alla Regione Lazio di formalizzare nelle sedi competenti l'istanza di riconoscimento della provincia di Rieti dei benefici della ZES, a relazionare al Consiglio Comunale entro 60 giorni sugli esiti delle interlocuzioni istituzionali. Io credo che con questo ordine del giorno, dalle firme apposte largamente condiviso, noi rivendichiamo e ci autoriconosciamo un ruolo politico di guida all'interno della zona, della nostra provincia e anche della zona delle aree interne, nel cercare di smuovere tutto quello che si deve smuovere perché economicamente il nostro territorio possa essere più forte. Pongo ufficiosamente oggi il problema che forse tutti quanti insieme, ragionandone in modo tecnico oltre che politico, perché lì subentrano tutta una serie di parametri che vanno assolutamente valutati, dovremmo essere così forti da chiedere una legge speciale per Rieti, partendo sempre da quel concetto dei 62 comuni come aree interne rispetto ai 73 complessivi, che potrebbe portare veramente una boccata d'ossigeno a tutto il nostro territorio. Grazie.
Grazie consigliere Bigliocchi. Chiede la parola il consigliere Grillo.
Un piccolo aggiornamento, consigliere Bigliocchi, sul tema. È stato presentato da parte dell'onorevole Ottaviani di Frosinone un emendamento all'articolo 77 della legge finanziaria, dove chiede l'introduzione di un articolo 6 bis, dove è previsto l'inserimento delle province di Rieti, Frosinone e Latina, però non sappiamo insomma ancora l'esito.
Sì, l'unica cosa, perché mi riferisco a quanto ho detto all'inizio del nostro discorso, non era negativa l'iniziativa dell'onorevole Trancassini quando in mancanza di ZFU parlò di ZES. Il problema è che la ZES, che deve essere autorizzata a livello europeo perché potrebbe essere considerata come aiuti di Stato, quindi il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge, una volta approvata la legge dovrà comunque essere autorizzata a livello europeo, non può essere fatto con un emendamento alla legge di bilancio, alla legge finanziaria, ma va fatta come ha fatto il governo in questa occasione delle Marche e dell'Umbria, con un disegno di legge e con una legge speciale che ne preveda l'istituzione, perché ripeto, poi alla fine tutto questo deve essere autorizzato a livello europeo.
Bene, mi sembra che non ci sono altri interventi, quindi al consigliere Bertini, prego.
No, solo così dialogicamente. Io ringrazio il Partito Democratico, il consigliere Bigliocchi, per aver proposto questa ordine del giorno, così come il consigliere Grillo per aver dato ascolto a un'ipotesi di convergenza e quindi insieme aver elaborato una cosa del genere. Io sostengo acriticamente e quindi partecipo con tutto me stesso in spirito a che l'obiettivo venga raggiunto. Io non lo vedo così agevole.
Agevole? No, non è
non
agevole.
Non lo vedo così agevole, perché chiedevo lumi tecnici, ma se il baricentro del ragionamento... No, se il baricentro del ragionamento risponde ai requisiti regionali e noi sostanzialmente chiediamo uno scorporo di parte della regione perché Roma ha dei requisiti che condiziona, ma diamo la stura a tutte le province, in teoria a tutte le province d'Italia, no province, regioni d'Italia, a dire vabbè la Liguria no, ma Genova sì, ma allora noi chiediamo, mi sembra un percorso talmente tortuoso, speriamo che venga, speriamo nell'emendamento, speriamo in tutti gli sforzi, lo sosteniamo, però non mi sembra istituzionalmente, normativamente una cosa molto lineare. Probabilmente cercheremo di attrarre, di intercettare delle situazioni parallele, analoghe, agevolazioni analoghe, ma insomma, ecco, mi sembra ruvida la cosa, poi tutto qua.
Credo
l'appoggio è acritico e totale.
Questo credo che sia, scusami Giovanni, questo che dici tu, che è una problematica reale, credo che sia anche la logica dell'emendamento presentato dal senatore Ottaviani di Frosinone,
sì, sì,
che è quello di andare a cercare di accorpare in un'unica zona le zone di fragilità di Frosinone, di Rieti e di Viterbo, la terza provincia di Latina, in un'unica complessità.
No, certo.
Poi dopodiché...
Però se le direttive europee, poi calate sull'Italia, parlano di identificazione regionale...
Non è semplice.
Dice peggio per voi se c'è Roma. La regione non dà nel suo complesso quei requisiti per...
Non è semplice.
Chiedere delle deroghe, delle articolazioni... Mi sembra complesso, insomma.
Comunque, no, è vero, non è semplice, è tutto meno che una strada semplice.
È una considerazione, un intervento scaramantico affinché invece porti bene. Ecco.
Tecnicamente è giusto, poi abbiamo inserito anche la possibilità di strumenti alternativi di fare costata, proprio per questo
momento. Io ripeto, secondo me se ci battiamo per una legge su Rieti facciamo... L'esperienza di Sondrio dobbiamo fare nostra. Presidente.
Grazie. C'è qualcun altro che deve parlare? Vuole intervenire sul tema? Emili, vuoi parlare? No. Ah, vabbè.
Adesso metti a votazione.
Vile, uccidi un uomo morto. Chi ci sta? Ecco. Ah, scusate, ma manca la firma del consigliere Miri sul documento. Prego. Ma hanno firmato tutti i capigruppo, mi sembra. Ah, Simone, perché adesso sta di là. Vabbè, facciamolo firmare pure a lui. Prima di votarlo lo facciamo firmare a tutti. Adesso c'è Pedro.
A firmare, chi può firmare firmi, ma mica è importante. Io non ho capito perché non mette in votazione, così andiamo avanti.
Manca Pedro. E firma Elena per gruppo, sì. Allora va bene. L'importante c'è la firma di tutti i gruppi, insomma. Possiamo procedere con la votazione, quindi. Prego,
sì,
dottoressa.
No, non ci abbiamo la votata. Roberta. Un attimo, scusate. Quindi che facciamo? Votiamo questa? La prima? La prima?
La prima che?
Il primo ordine del punto all'ordine del giorno non l'abbiamo votato.
Allora
bisogna dirlo.
No, va ritirato l'ordine del giorno del PD.
Ma lo deve ritirare. Quindi,
Bigliocchi, consigliere, mi scusi. Per procedere alla votazione dobbiamo ritirare l'ordine del giorno originale.
Ah, beh, certo.
quindi il Partito Democratico.
Ritiriamo l'ordine del giorno precedentemente presentato e votiamo quello presentato oggi, certo.
Perfetto, grazie. Allora metti a verbale che il Partito Democratico chiede il ritiro dell'ordine del giorno precedente.
Un attimo.
L'ultimo, però manca il sindaco. Anziché stare io, ti ringrazio Dio. Ho detto prima che quanto mi arrivo io.
Procedo?
Chiama Daniele.
No, non può, quindi vabbè.
Non vota.
Quindi Sinibaldi assente.
Assente.
Aguzzi. Angelucci. Aspetta. Vado avanti.
Ma non serve il numero legale, siamo tanti, dai.
No, va. Eh sì, infatti. Vado avanti e poi li richiamiamo, se siete d'accordo, vado avanti e li richiamiamo. Avetti assente. Bigliocchi. Bizzoga. Broccoletti. Assente. Carlucci. Assente. Carrozzoni. Di Marco. È collegata. Vado avanti e poi richiamo. Domeniconi. Emili. Evangelista. Fagiani. Falcetti.
Aspetta, è arrivato Angelucci.
Allora, rinizio da... Richiamo Angelucci. E richiamo nulla. Giraldi. Grillo Arianna. Grillo Giovanni. Guadagnoli, sente, Labonia, sì, Leonardi, Miccadei, Paris, Petrangeli, ugualmente, ecco, cioè. Principessa, Purificati, Raimondi, Ramacoggi, assente, Tosoni, assente. Ubertini, Valentini,
sì.
Vassallo e Volpicelli. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, favorevoli, 2, 6. Sì, Di Marco 26 favorevoli, 2 qua, 6 7 no, niente astenuti, assenti 7, quindi 26 favorevoli, contrari 0, astenuti 0, assenti 7.
Bene, 26 favorevoli, votazione all'unanimità dei presenti, l'ordine del giorno è approvato, grazie. Allora, adesso un attimo, vediamo se hanno terminato il lavoro sul primo punto. Vedi un po', ma Matteo, se hanno finito? Se no proseguiamo. Ah, su questo sì, poi contro. Sì, consegnano.
Grazie.
Lo consegno. Grazie.
Molto ben gentile.
Ben gentile.
Le possa mamma.
Io ci sto in collegamento col cardiologo. Sto a 110 decibitazioni e l'ho mandato a Franco. Proseguiamo col prossimo punto. Perfetto, va bene. Allora, si sta ancora elaborando il testo finale della mozione sulla Palestina, per cui a questo punto chiedo all'assessore Sebastiani se può illustrare il terzo punto all'ordine del giorno, però un attimo, vado a leggerlo perché è arrivato un emendamento proposto dal sindaco. Me lo date anche a me uno? Ah, ce l'ho. Sì, eccolo. Allora, riconoscimento del debito fuori bilancio del polo universitario di Ria di Sabina Universitas con contestuale variazione del bilancio 576.223,02, riconciliazione delle partite debitorie del comune di Rieti, con adesione alla proposta di accordo transattivo proposta 50. Allora, un attimo, allora, su questo punto abbiamo la novità di questo emendamento proposto dal sindaco, quindi chiedo al sindaco di illustrarlo cortesemente. Grazie. Io non l'ho capito, per esempio, non avendo il testo davanti, me lo spieghi tu? Allora, ma tu lo sai?
Ma certo che lo fa.
Lo sai, sì. Ma arriva a firma del sindaco, lo provo, che ne so.
Perché oltre a firmare un consigliere, il sindaco è un consigliere, ha firmato lui.
Ah, come consigliere?
Dai, è su, bravo, se no famo notte, su. Dai.
Allora, l'emendamento lo spiega, lo illustra l'assessore Sebastiani. Prego, assessore, ci illumini.
Io ho un lume. Un lume.
Mi hai detto che lo fa Andrea?
Beh, quindi...
Sì, prego.
Ho bisogno di un chiarimento.
Sì.
Cosa che è già stata discussa ieri in commissione ampiamente, anche telefonicamente. Io ho posto il problema se la delibera così come è articolata sia proceduralmente, non entro nel merito e nella sostanza dell'atto deliberativo, sulla certezza del fatto che ci sia un accordo reale tra le parti. Però c'è un dato, il dato è che in questa delibera in cui noi riconosciamo un debito fuori bilancio di 576.000 euro sulla base di un accordo transattivo, l'accordo transattivo non è firmato né da parte del Comune di Rieti né da parte del Consorzio. Allora io ho posto un problema, ho detto la delibera così come è formulata non può essere approvata, mi è stato risposto che l'atto transattivo viene chiaramente autorizzato da questa delibera per cui il sindaco potrà sottoscriverlo e io ho semplicemente detto benissimo, facciamo una delibera in cui approviamo l'atto transattivo e una delibera in cui riconosciamo il debito fuori bilancio. Perché mischiati nella stessa delibera i due aspetti sono incomprensibili, cioè noi riconosciamo prima il debito e poi dopo firmiamo l'accordo transattivo, quindi prima ci impegniamo a pagare e poi firmiamo l'accordo transattivo. Questo io lo trovo irrituale e oggettivamente sbagliato nell'impostazione. La segretaria, la dottoressa Salvi, mi ha risposto che ho torto. Sì, questo mi ha detto, però io dico che su questa delibera così come è formulata il Partito Democratico non parteciperà al voto perché riteniamo la delibera sbagliata e quindi questo chiedo che venga verbalizzato non nella sostanza ma sicuramente nella forma.
Bene, a questo punto per proseguire quei lavori, ascoltata la sua pregiudiziale, non possiamo che chiedere il parere tecnico alla dottoressa Salvi a tutela e a sicurezza di tutto il Consiglio. Prego, dottoressa.
Buongiorno a tutti. Intanto volevo dire che mi guardo bene dal dare torto ad un consigliere, per carità, esprimevo semplicemente il mio parere tecnico, il parere tecnico che era stato richiesto. Rispetto alla possibilità ventilata dal consigliere di fare due delibere, ho spiegato che è sicuramente una procedura irrituale e non corretta sotto il profilo giuridico, perché avere due delibere ci porrebbe nella condizione sicuramente diciamo non comune ma possibile che una delibera venisse magari votata e l'altra no. Quindi avremmo una situazione abbastanza abnorme per cui magari il Consiglio autorizza la firma, la sottoscrizione della transazione, ma contemporaneamente potrebbe non riconoscere il debito fuori bilancio. Questo ovviamente determinerebbe una crasi delle due delibere stesse. Per questo da sempre, voglio rassicurare l'Assise, da sempre operiamo in questo modo, ovvero il Consiglio autorizza il Sindaco alla firma, ma il Sindaco non potrebbe firmare una transazione non coperta sotto il profilo contabile, quindi non coperta dalle economie che lo stesso Consiglio riconosce come debito e mette a disposizione del bilancio. Per cui la procedura è riconoscere che esiste un debito, iscriverlo nelle partite di bilancio, contemporaneamente autorizzare il Sindaco alla firma della scrittura privata negoziale. Questo è ovvio, questo ripeto, anche il parere dei revisori contabili è andato in questo verso, mi sento di dare rassicurazioni al Consiglio circa la legittimità della delibera così come è stata presentata.
Bene, grazie dottoressa. Quindi a questo punto lascio la parola all'assessore Sebastiani per, se non vuole replicare, il consigliere Bigliocchi.
Ci siamo già confrontati ieri in commissione con la dottoressa Salvi, io continuo a rimanere della mia idea, la dottoressa Salvi però a differenza mia ha la responsabilità degli atti amministrativi, certo. Motivo per cui continuo a rimanere della mia idea, per cui noi non partecipiamo al voto, ma non creiamo nessun caso giuridico se non quello di fare una cosa che in qualche modo ci salvaguarda.
Va bene.
Vabbè, quindi bene. Allora, prego assessore.
Grazie presidente. Questa delibera approda per la seconda volta in quest'aula consiliare perché era già iscritta ai punti all'ordine del giorno del precedente consiglio dell'ultimo del 26 agosto scorso. È passata in commissione due volte, l'ultima ieri, proprio per approfondire alcuni aspetti che erano stati chiesti da parte della commissione durante la precedente seduta, peraltro convocata in seduta congiunta. La vicenda della Sabina Universitas è molto semplice da spiegare, anche da un punto di vista statutario. Noi oggi andiamo a riconoscere un debito di 576.000 euro a fronte di un debito complessivo che la Sabina Universitas aveva chiesto al comune di Rieti per circa 660.000 euro. Questo debito è un debito che matura dopo il 1 gennaio 2018, c'è stata una precedente seduta di consiglio nella passata consiliatura proprio nell'anno 2018 durante la quale è stato riconosciuto un debito fuori bilancio nei confronti della Sabina Universitas per circa 480.000 euro, parificando le partite, quindi le poste, al 31 dicembre 2017. Come arriviamo a questo importo dal 1 gennaio 2018 al 31-12-2024? Perché noi andiamo a concludere un percorso tirando una linea sostanzialmente al 31 dicembre dell'anno scorso. Noi paghiamo una quota consortile al consorzio che è commisurata alla nostra quota di partecipazione rapportata a quello che è il bilancio approvato alla fine di ogni anno accademico dal consiglio di amministrazione e poi dall'assemblea dei soci. Motivo per cui i bilanci che l'assemblea dei soci dopo e il consiglio di amministrazione prima hanno approvato alla fine di ogni anno accademico hanno visto la nostra quota di 300.000 euro stanziata ogni anno in bilancio non sufficiente a coprire la quota consortile da erogare ogni anno al consorzio universitario. Motivo per cui, in base agli altalenanti, diciamo così, risultati di bilancio che sono stati approvati, risultava al 31/12/2024 un importo totale del debito di circa 561.000 euro, a cui bisognava aggiungere 30.000 euro di un debito che avevamo col consorzio universitario per lo sportello universitario e di altri 61.000 euro circa che il consorzio universitario ci aveva formalmente chiesto a titolo di interessi sulla somma di 591.000 euro. Quindi abbiamo intessuto una trattativa con il consorzio, ci stiamo lavorando da alcuni mesi. Questa trattativa ha portato ad un accordo che è contenuto nella scrittura privata allegata a questa delibera di Consiglio Comunale, la numero 50, secondo cui il consorzio ha rinunciato ai 61.000 euro di interessi calcolati sui 591.000 euro e ha stralciato del 50% l'importo del debito per lo sportello universitario. Motivo per cui rispetto ai 30.000 euro dello sportello noi andiamo a riconoscerne e quindi ad erogarne, qualora il Consiglio Comunale deliberi favorevolmente questo atto, 15.000 euro che si vanno ad aggiungere ai 561.000 euro e quindi noi oggi andiamo a proporre all'Aula un riconoscimento di un debito fuori bilancio di 576.000 euro totali iscritti a fondo passività potenziali nel nostro bilancio che danno copertura a questa somma. Questo è, diciamo così, in maniera molto sintetica ma abbastanza, penso, esaustiva il motivo per cui chiediamo oggi all'Aula di esprimersi rispetto alla delibera 50. Grazie.
Bene. Qualcuno vuole intervenire in merito? Consigliere Vassallo, microfono ce l'ha?
Solo delle domande di carattere politico. Buongiorno. Cioè vorrei sapere dal sindaco, beh, non dall'assessore, siccome ne abbiamo discusso, come diceva l'assessore, parecchie volte in quest'aula, questa storia con la Sabina Universitas, e si è detto che si andava verso, si ricorda, nelle commissioni, la chiusura di questo, chiamiamolo istituto, come vogliamo chiamarlo, consorzio. Voglio sapere se ancora la scelta è questa di carattere politico, perché non io, ma ho ascoltato qui dentro che questo consorzio non serviva più a nulla, considerato anche da parte dell'assessore nelle commissioni, che io condivido e non è che sto contestando, che in parole povere non serve più, visto come l'organizzazione è partita, e perciò vorrei capire se la linea che voi avete sempre sollevato è ancora confermata, oppure, come si dice, ma non lo so, si pensa ancora di prorogare questo consorzio per altro periodo. Non vorrei che questo sarebbe per dare ancora gettoni di presenza